22.01.
Non so se dobbiamo preoccuparci per Fagiolino, che ormai va con le ballate. Tempo 10 anni ci mette Tiziano Ferro.
Sicuramente. Troppo pop, questa sera.
Veramente un po' pop, troppo pop.
Radio Onda Rossa Blues Night va a iniziare alle 22 circa precise.
Quasi.
Quasi.
Circus mind that's running around. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales. That's all she ever thinks of. Riding with the wind. When I'm sad, she comes to me. Thousand smiles she gives to me free. It's alright, she said, it's alright. Take anything you want from me.
E quindi, puntata di Blues Night dedicata a cosa?
Recentemente ci è capitato di vedere un documentario su questo concerto festival che si è tenuto nel 1969.
La cosiddetta Woodstock Nera.
Esatto, ad Harlem, al Mount Morris Park, che è un parco di Harlem, e per 6 settimane consecutive, da giugno ad agosto.
Una di queste in contemporanea con il fine settimana di Woodstock.
Sì, un documento straordinario e di rara potenza emotiva, veramente sarà difficile restituirvelo dalla radio, più semplice sarà restituire le canzoni, i suoni presi appunto dalla colonna sonora, difficile invece commentare le immagini. Ci proveremo e comunque The Summer of Soul si chiama il documentario, quindi anche la colonna sonora.
Siamo... documentario che è stato realizzato, è stato ripreso durante i giorni del festival.
Sì,
però poi
che riprese, fra l'altro, perché in pellicola si vede benissimo.
Sì, con i colori proprio classici di quegli anni, del 69. Però le bobine sono rimaste chiuse dentro uno scantinato fino all'altro ieri.
È andato perso per 50 anni e come pensiamo, diciamo, non è un caso, insomma, la pubblicità, il risalto che venne dato al Festival Woodstock, se lo merita. Non c'è niente da dire, però non fu possibile, non fu data poi a questa manifestazione. Se ne lamenta anche uno dei filmmaker, di quello che aveva alla fine queste bobine che provavo a vendere alla televisione, a chi volesse, ma non riuscì a vendere, nessuno le comprava, e per noi non è un caso. Insomma, questo è stato un evento straordinario che ha radunato la quasi totalità del popolo nero di Harlem, non solo nero ma portoricano, cubano, latinoamericano.
Perché poi i concerti erano gratis.
Erano gratis, e quella poi era la composizione della popolazione di Harlem, no? Erano dai portoricani e tutti i latinoamericani, naturalmente gli afroamericani. e sul palco si esprimono in una maniera straordinaria. Ovviamente la gran parte dei brani sono presi dai brani sacri, insomma, della musica gospel, e che era la vera fonte di liberazione, di emancipazione. Lo spiegano in molti, fra cantanti, cantante e gruppi, spettatori, che cosa poteva significare per loro un canto di liberazione come magari o Happy Days, che ci sentiamo dopo, e comunque tutta quella comunità che era un tutti uno, la comunità religiosa, la musica, la lotta per i diritti civili, questo
non solo musica sacra,
esatto, no, non solo musica sacra, però comunque musica che veniva dal gospel, e a tenere il servizio d'ordine c'erano il Black Panther, e non era stata
Black Panther Party, perché all'inizio la polizia non voleva saperne di
sì, anche gli spettatori non volevano saperne della polizia quindi concordarono che rimanessero fuori da questa da questo festival. E dai, vale la pena cominciarci ad ascoltare il brano. Poi ovviamente c'è sta un differenze fra quello che viene registrato nel film e poi quella che è la colonna sonora.
Sì, perché il documentario inizia con un fantastico Stevie Wonder che suona la batteria.
Sì, esatto, straordinario. Ma e poi essendo un festival che si è tenuto per 12 giorni, se non no, son per, era il weekend, per 6 weekend, quindi poi da quello che ci fanno vedere non è che si capisca poi quali date, quali autori, quali cantanti,
certo,
in quali date. E dai,
noi cominciamo a sentirci The Chamber Brothers e Uptown.
This is Tony Lawrence, and 50,000 beautiful people here in Mount Forest Park, and we're asking you to join us in the Soul Music Festival. Now from Mississippi, ladies and gentlemen, the Chambers Brothers.
Down to Harlem to let my hat down in Harlem.
clima di festa è difficile da immaginare, 40-50 mila persone che ogni sera che c'era il festival si radunavano in questo parco che neanche tanto grande, e ovviamente diventava un posto dove si faceva di tutto, dal picnic, si cucinava, si mangiava, si faceva l'amore, mille cose. Ci sono diverse interviste a persone che all'epoca erano bambini o bambine, che erano scappate di casa, o adolescenti,
sì,
che scappavano di casa per andare a vedere questo concerto e i loro miti. Una cosa che mi ha fatto pensare, si può capire l'anno in cui basta guardare nella bocca dei cantanti e delle cantanti, no? Cose che oggi sono immaginabili, ma tanti di loro hanno i denti che hanno, qualcuno c'era un dente ogni due minuti di bicicletta, insomma, rispetto alle dentature perfette che si esibiscono oggi in tutti i rami dello spettacolo, insomma, non ce n'è uno che abbia un dente cariato in vista. Non era così nel 69, non era così nella comunità nera, ovviamente tanti giovani con denti perfetti, ma altri meno giovani che appunto avevano una dentatura normale. Stare sul palco, questi fra l'altro i Chamber Brothers, nella canzone che abbiamo ascoltato, non fanno nient'altro che ripetere: sto andando ad Harlem, mi vado a divertire, mi vado a spassare, ci vado con l'aereo, ma se non c'è l'aereo ci vado col treno, se no ci vado con la macchina, e tutto così, e poi mi fermo là e prendo questo, eccetera. Ovviamente tutto in una coreografia straordinaria, con degli abiti coloratissimi. E poi viene il momento di B.B. King che si esibisce in uno dei brani che abbiamo ascoltato centinaia di volte da queste frequenze di Radio Onda Rossa, Why I Sing the Blues, ma vale sempre la pena.
Manifesto.
Esatto, ricordare le parole di questa canzone che dice: mi hanno buttato su una nave, intorno c'era gente che usava la frusta, e poi mi chiedono perché canto il blues. Abbastanza ironica, malinconica, questo brano che ora ci ascoltiamo. Si suona una Les Paul rossa, io raramente l'ho visto poi con una chitarra rossa, ricordo sempre la sua Lucille nera. E abbiamo detto che per 50 anni è stato nascosto questo questo filmato, queste bobine, insomma, che riprendevano il festival. E, eppure alla, la General Food Administration aveva chiamato un regista per filmarlo, no? Perché comunque sia, volevano che andasse perso questa testimonianza con tutti questi straordinari talenti sul palco. L'avevamo chiamato per fare uno speciale e ovviamente non c'era budget, non c'eravamo soldi, non c'era niente, bisognava fare un sacco di cose e andava costruito il palco, l'audio, fatto un sonoro accettabile.
Non c'erano le luci, infatti non c'erano, misero, esatto, il palco in favore di sole per
rivolto a ovest, in modo da poter sfruttare la luce del sole fino in fondo. No, l'artefice di questo concerto era tale Tony Lawrence, tuttofare, cantante, presentatore, una persona. Vengono intervistate diverse cantanti e cantanti. E per su questa figura, no? Nel film lui si cambierà di vestito forse 20 volte, immagino,
durante vestiti bellissimi,
esatto, e nelle 6 settimane del festival si sarà cambiato 500 volte. E la persona istrionica, capace appunto di tirare su questo festival senza niente, dice lui era il tipo che si prendeva un incarico e poi faceva pesare a te se non lo aiutavi il fatto che lui non avrebbe potuto portare a termine l'incarico, no? Però alla fine questa cosa funzionava e lui riuscì a prendere un po' di soldi dappertutto e lo finanziò anche la città di New York, che all'epoca godeva di un sindaco particolarmente ben voluto dalla comunità nera, era John
Lindsay, fosse
un repubblicano ma liberal, poi tra l'altro, esatto, la differenza nel razzismo fra almeno storico fra repubblicani e democratici non era così evidente. Anche questo finanziò, lui era un sindaco che si era sempre battuto per la comunità nera, era uno di quelli che era sceso in piazza nel 68 durante i disordini ad Harlem a seguito della morte, dell'assassinio di Martin Luther King. Quello è il periodo. Nel 63 era stato ucciso JFK, nel 65 Malcolm X, nel 69 Martin Luther King e poco dopo anche Bob Kennedy. E da rimarcare come comunque nella comunità nera, in cui non parte di quella che viene intervistata, ma anche quelli che stanno sul palco, anche da parte di Jesse Jackson, che più tardi salirà sul palco, vengono rivendicati come propri i Kennedy. No, la morte di Bob Kennedy è sempre messa insieme poi a quella di Martin Luther King, ma poi magari ne riparliamo più avanti.
E intanto ci andiamo a sentire, perché salgono sul palco i Fifth Dimension e
anche qui c'è da dire più di qualcosa, però prima ce l'ascoltiamo.
Ascoltiamoci la prima di due brani che metteremo, e Don't You Hear Me Calling To You,
ossia non senti, ti sto chiamando.
Bye.
dunque i Fifth Dimension, questo gruppo particolare, loro vengono intervistati adesso recentemente due anziani signori, anzi si portano molto bene l'età che hanno, ma è Billy Davis Jr. e Marilyn McCoo, che erano le due principali voci, insomma, del gruppo, che raccontano appunto del fatto che loro, facendo una musica particolare pop, in un'epoca in cui il mondo era diviso,
nettamente diviso fra chi ascoltava il pop, non era nero,
e la musica nera, insomma, e tanto che tanti pensavano che loro fossero bianchi, e l'arcano fu svelato al momento che uscì il loro disco, dove si vedevano in copertina, diciamo, allora questi sono neri, e loro rimarcano il fatto, dice, per noi era veramente importante, eravamo felicissimi di stare su quel palco per rivendicare il fatto che eravamo neri, no? Che facciamo
noi
parte
appartenenti a quella comunità,
esatto, di appartenere alla comunità afroamericana. E ascoltiamoci il pezzo che viene dopo, che c'ha una storia.
Il loro pezzo più famoso,
esatto, che poi tratto Aquarius, tratto da Air.
Da Air, sì. Loro raccontano la storia che hanno perso il portafoglio dentro un taxi.
Sì, perché all'epoca andare a vedere Air era difficilissimo. Dice, noi stavamo lavorando, avevamo uno spettacolo a New York all'americana,
un altro teatro,
esatto, un altro teatro, e avevamo provato ad andare a vedere il musical e tutti ne parlavano, ma non c'eravamo mai riusciti perché i biglietti erano introvabili, c'era la fila.
E allora un giorno perdono questo portafoglio nel taxi, e il portafoglio viene ritrovato dal cliente dopo, che li chiama
e lo riporta.
Non vuole niente in cambio, allora loro dicono: no, ma allora almeno ti invitiamo al nostro concerto all'americana.
Sì, credo fosse l'americana.
E niente, si incontrano poi dopo il concerto e si scopre che questo signore che aveva ritrovato il portafoglio era uno degli organizzatori del musical.
Era uno dei produttori di Hair, e li invita a teatro, e rimangono fulminati, tanto che fanno, dice, diamine, questa canzone è un hit e la dobbiamo assolutamente fare. E in fase di registrazione il loro produttore, un altro genio, dice: senti, ma perché non ci attacchiamo Sunshine, esatto. E viene fuori quello che ascolteremo, un pezzo straordinario,
ecco,
indimenticabile.
Tutti ci ricordiamo,
che scalerà tutte le classifiche.
Andiamo?
Dai.
Bye. right here. You know, the fifth dimension, we travel all over the world. And our main purpose for traveling is just to bring and spread a little love. Ain't nothing wrong with that, is it? Talk to me. Look here, you know what I want you to do? I want you to sing along with me one time. If you never let your little light shine before, we gonna let it shine this afternoon. Would you sing along with me? That's what I'm talking about. Come on, let me hear you. Come on and let the sun shine. Hey, don't cross the dime to sing. That's what I'm talking about. You know, you got to feel. You got to
veramente palpabile la gioia da parte di questi artisti di esibirsi su quel palco. E Billy Davis Jr., avete ascoltato con questa sua straordinaria voce a unire il pop al gospel in questa mistura straordinaria di questo brano, appunto, che, come avevo detto, arriverà in cima alla classifica generale negli Stati Uniti. Erano dunque loro, erano tutti vestiti d'arancione, tra l'altro, con tre tonalità di arancione diverse, giacca e camicia, poi il fazzoletto. E il 1969 è un anno di confine, un anno di transizione da un genere a un altro. Abbiamo detto decine di volte da questa trasmissione, insomma, come ci si evolvesse. Qui in questo concerto è presente quasi tutto, dal gospel al rhythm blues, il jazz che se ne va verso la parte elettronica, c'è il funky,
ci arriveremo la prossima settimana, perché non abbiamo detto, ma saranno due puntate.
Per la vostra gioia abbiamo diviso in due, così potevamo parlare di più, insomma. E qui questo crogiolo, grande famiglia allargata, non a caso loro, i Fifth Dimension, solo nel camerino si rendono conto che ci sono anche i loro cugini che stanno lì e che stanno per suonare insieme al gruppo di Edwin Hawkins, che è il maestro di questo coro enorme, straordinario. Lui suona il pianoforte, figlio di Pastore Battista, non so se fosse pure lui, insomma, siamo nel gospel puro. E ci presentano questo brano che ha fatto la storia delle incisioni discografiche, capirete subito, una versione veramente meravigliosa.
Loro erano della West Coast, di Oakland, Los Angeles, San Francisco.
Hanno attraversato gli Stati Uniti. E questo Happy Days, poi il brano che andremo ad ascoltare, no? Non so, sarà stato messo milioni di volte, uno dei pezzi più riconosciuti e riconoscibili della storia della recente discografia. Ebbero anche dei problemi, perché, insomma, comunque il gospel si cantava dentro le chiese e aveva anche un certo rituale, no? Comunque loro che portarono nei club e la gente che ballava,
sì,
esatto, vennero cacciati dalla chiesa pentecostale, no? Edwin Hawkins, no? Che poi si rivendica, noi questo il canto è di liberazione, di emancipazione, bisogna portare queste parole fuori dalla chiesa, portarle fra le persone, no? E come abbiamo detto, questo era uno dei modi in cui la comunità afroamericana, ma nera in generale o anche latinoamericana, aveva per appunto dimostrare la sofferenza, per chiamare alla rivolta, alla ribellione, alla battaglia per i diritti sociali e civili. Ascoltiamo questo brano meraviglioso.
Oh Happy Day. Radio Onda Rossa, Blues Night, ricordiamo che siete su Radio Onda Rossa, una radio che non campa d'aria, non campa neanche di pubblicità, non ha padrini, padroni, insomma, campa con le sottoscrizioni che...
è ripresa la campagna di abbonamenti.
Eh sì.
Ricordiamo che è molto semplice, www.ondarossa.info, è facile trovare il modo per sottoscrivere l'abbonamento alla Radio Onda Rossa. Speciale gadget a chi sottoscrive 100 euro, cioè Spider ha provato la scorsa settimana a raccontarci che questa tazza da tisana.
Da tisana, da...
Non ne sai nulla tu di...
No, anche la tazza, tu dici, ma che bene.
Però non è una parte della
l'aranciata, insomma.
Radio Onda Rossa, ma la tazza illustrata.
È illustrata, ecco. Da Pepper Sergio.
Questo non ti sembrava importante, insomma.
No, no, è importante.
Sono invece, quasi perché finite, perché è il numero limitatissimo.
È il numero limitatissimo.
Ormai tocca.
Anzi, adesso vi dico anche.
Vediamo quante ne sono andate via.
Quante ne sono rimaste? 11
su
37.
Siete un po' pigri, perché io pensavo di meglio. Bene, faremo sparire questa settimana dunque all'ascolto di Radio Onda Rossa. Per rimanerci occorre finanziare questa splendida radio. Abbiamo ascoltato questo Edwin Hawkins Singers e abbiamo raccontato un po' questa Happy Days. Ora andiamo verso uno dei momenti cruciali e più emozionanti, insomma, di tutto il film, il documentario. Innanzitutto cominciamo a introdurre The Staple Singers. Staple Singers chi era? Era padre con le tre figlie.
Esatto.
Il padre Pops Staple e le tre figlie, fra cui Mavis, la voce diciamo principale, Mavis Staple, che ci racconta durante qualcosa che però noi intanto ci andiamo ad ascoltare questa It's Been a Change. E naturalmente questo è un brano, ci fa venire in mente A Change Is Gonna Come del nostro Sam Cooke, un brano del 1964. Qui siamo nel 69 e diverse cose stanno cambiando. All'epoca nel 64 A Change Is Gonna Come era una cosa osare tanto, era una denuncia molto forte. E Spike Lee userà questo brano nel suo film dedicato a Malcolm X durante il corteo in colonna sonora, durante le immagini del corteo che porterà Malcolm X all'appuntamento con la morte. Noi tutt'altra atmosfera, ci ascoltiamo questa It's Been a Change, The Staple Singers.
It's a shame the way some people act. The president said we would overcome. We gotta keep pushing on till the work is done. It's been a change. It's been a change. It's been a change. This whole world has been a change. All of you young people now, we wrote a verse for you.
Now who knows? It's been a change, and you might be the president of the United States one day. Listen, all of you young people, listen to your voice.
You young people, stay in school. Study hard and obey the rules. You may be young, and you may be able. You haven't got an education. You can't get common labor. It's been a change. It's been a change. It's been a change. This whole world, this whole world, this whole world.
Mary Staples a un certo punto racconta che chiede al padre: ma se noi facciamo gospel, ma perché ci invitano anche ai concerti di blues? E il padre un po' gliela mischia, però poi lei, diventando più grande, capisce che in realtà il padre sulla chitarra suonava il blues.
Esatto, faceva il classico giro del blues e dice: ma tu suoni il blues? Dice: ma io ho sempre suonato così, è l'unica musica che conosco. Noi adesso ci andiamo verso il momento, secondo me, più significativo di tutto il film, il documentario, e anche più emozionante. Questo momento stanno ancora sul palco Mary Staple e il suo gruppo, insomma, e sale anche il reverendo Jesse Jackson insieme a Ben Branch, che è il sassofonista, che poi ha messo su il gruppo che ci andremo ad ascoltare.
Suonava durante
i sermoni
di Martin Luther King.
Esatto, erano amici, ovviamente, Jesse Jackson, Ben Branch, insieme a Martin Luther King, e qui Jesse Jackson sul palco racconta l'ultimo incontro con Martin Luther King, perché loro si erano visti, erano arrivati
a Memphis,
c'erano cenato insieme, erano stati insieme, hanno giocato a carte, hanno passato la serata, e poi dopodiché erano andati nel posto dove Martin Luther King avrebbe tenuto il famoso sermone della montagna, e il giorno dopo si erano rivisti e erano arrivati lui, Jesse Jackson, insieme a Ben Branch, e ad accogliere era Martin Luther King, che gli apre la porta e dice: ah, non c'è neanche la cravatta per la cena. E poi, rivolgendosi a Ben Branch, le ultime parole di Martin Luther King, dice: questa sera suona Precious Lord, che era la sua canzone preferita. E quindi Ben Branch ha anche questa eredità, insomma, di essere stata l'ultima persona a cui il reverendo King si era rivolto, e questa cosa all'interno della comunità nera gli aveva dato una notorietà straordinaria. Comunque era amico, confidente del reverendo King, a cui tutti volevano bene. E questo momento, mentre approcciano un gruppo enorme, appunto, comprese le Staple Singers, a cantare Precious Lord, e c'è sul palco anche Malia Jackson,
un mostro sacro, sì, del gospel
totale, no? E almeno di 20 anni più anziano degli altri, dei Staple Singers sicuramente, ma l'emozione è tanta che Malia Jackson non riesce a cantare, e allora si avvicina a Mary Staple e gli dice: sorella, per favore,
tu che sei giovane,
canta tu, che non ce la faccio. E Mavis, ovviamente senza parole, dice: per me è stato il più grande onore che io ho mai ricevuto in tutta la mia vita, di suonare insieme a Sister Malia Jackson, che mi ha passato il microfono. E un momento straordinario. Ovviamente nel mezzo della canzone Malia Jackson riesce a ritrovare la voce e duettano in una maniera che difficile rendere, anche questo audio vale la pena vedere la scena. Comunque speriamo di avervela resa in qualche maniera, e adesso ce la ascoltiamo.
Mahalia, name is Staples, and all of our groups together to prepare to do as our prayer today, precious Lord.
Thank you.
veramente emozionante questa versione, questo pezzo del concerto di
The Summer of Soul. Il sax che avete ascoltato in queste ultime battute è quello appunto di Ben Branch, di cui abbiamo raccontato.
Io direi che per oggi ci possiamo fermare qui.
Ci fermiamo così passate. Venerdì prossimo abbiamo già la trasmissione pronta. Questi sono.
La settimana prossima ci saranno Gladys Knight and the Pips, Mongo Santa Maria, Sly and the Family Stone, e Max Roach assieme a Debbie Lincoln. E
deve ancora salire sul palco Nina Simone, insomma, per dirvi
tanta roba.
Esatto. E Nina Simone noi ce l'ascoltiamo adesso come ogni venerdì sera.
Esatto. I wish I knew how it will feel to be free. Ci rimangono che i saluti.
Esatto, Blues Night, l'unica trasmissione a avere due sigle di chiusura.
Sì.
Allora ricordiamo www.ondarossa.info per navigare attraverso il canale di Radio Onda Rossa. Potete trovare tante cose, è un bel girovagare in questo sito web.
E potete anche sottoscrivere per questa radio.
È cominciato il tesseramento.
Ricordiamo i primi 37, oramai 11, che doneranno più di 100 euro, si beccheranno una tazza
speciale Radio Onda Rossa
firmata da Paper Surgery. Niente, buonanotte.
E buonanotte, ci risentiremo venerdì prossimo.
Un saluto particolare a chi non gode la propria libertà. Questa radio è contro il carcere.
time.